nessuno scooter che ascolta l'arte è ancora più difficile.
Che interessante.
Pensavo che qualche battuta in Italia,
aspettiamo la terza, sono le idee per la sinistra che ci dà.
Perché l'oggetto è idee per la sinistra, come dire, di questi tempi io so bene come la reazione, io ho preso mettere avanti le mani prima di apparire come fuori al mondo, cioè nel mondo. Ragioniamo sulla situazione reale, però ostinatamente. Per esempio di afferrare un piccolo elemento che si può tirare sempre. Questa l'idea pensata così, non la sapessimo cosa stavamo mangiando, però ostinatamente vi ha detto dobbiamo poi passare da un grande ragionamento di cambiamento del mondo globale a questa di individuare alcune idee importanti nostre. Diciamo, qua, dobbiamo fissare alcune grandi decisioni da affrontare. La prima non poteva che essere i nostri valori. E noi cominciamo con il tema master iniziale: libertà, democrazia e spazio pubblico. La democrazia oggi, come possiamo pensare per farla vivere? Abbiamo con noi Salvatore Ricca. Salvatore Ricca è, come dire, ha portato tutto il percorso di questi 8 anni in tutta la costruzione di tutti i passaggi che abbiamo costruito e ragionati assieme, e qui siamo tutti a te la parola.
Grazie, grazie di voi, grazie a voi per la vostra presenza. Devo dire che con una forma di masochismo, avendo delineato a Conferduccio il comitato scientifico della scuola ormai da 2 anni, il programma mi è stato assegnato, mi ricordo se me lo sono assegnato, mi sono assegnato un gran pasticcio. Allora, che tuttavia è, diciamo, nonostante tutto, è qualcosa su cui vale la pena di riflettere. Allora, io non presenterò una sorta di dizionario che illustra le definizioni dei termini di libertà, democrazia e spazio pubblico nella prospettiva o dal punto di vista della sinistra. Cosa vuol dire della sinistra? Vuol dire di coloro che in una varietà di modi sono eredi, hanno modellato le loro credenze, i loro orientamenti, di valutazione politica sulla base di, del retaggio della legacy, delle varie forme della sinistra che stanno alle nostre spalle. Poi dipende dall'età, naturalmente, diciamo, molti di noi hanno, come dire, hanno militato, hanno interagito con partiti, con associazioni, con forme di agire politico durevole, altri magari meno, se sono interessante per chi è da meno tempo presente sulla scena, e questo è un grande problema. E quindi quello che cercherò di fare è partire da una l'identificazione di una classe di questioni, di problemi, mostrando poi in che senso libertà, democrazia e spazio pubblico interagiscono in questa prospettiva, e la selezione di quelli che ritengo senza alcuna originalità dei problemi, è fatta alla luce di una prospettiva di sinistra nel senso che dicevo, cioè nel senso di qualcuno che ha un particolare orientamento e sensibilità, magari interessa da quello di un altro, nell'ambito del variegato e dissipante della sinistra, e quindi la responsabilità della selezione dei problemi è la prospettiva che conosci sui problemi. I problemi sono per tutti. Come dovrebbe, perché seleziona qualcuno che ha a cuore, per dire così, il grappolo di valori elementari di una prospettiva di sinistra, comunque la maniera di intendere? Ecco, questo è il problema. E la questione di cui io parto, non so se riuscirò a affrontare tutte perché ho fatto una roba troppo lunga, che comunque trovate, per cui è interessato, trova la terza lezione di questo mio ultimo libro che si chiama Il senso della possibilità. La questione di cui parto è la questione delle disuguaglianze. Delle disuguaglianze economiche, sociali, di status, entro le società e fra le società. Una questione che, come sappiamo, ha assunto un rilievo crescente. E in un mondo attraversato al tempo stesso da processi di interdipendenza e da linee di conflitto che nel grande disordine rendono porosi i confini, il rilievo crescente della questione ha assunto evidentemente un carattere globale. Cioè abbiamo un problema di disuguaglianze entro e abbiamo un problema di disuguaglianze tra. Se si considera il semplice fatto che le disuguaglianze di reddito e ricchezza sono state insieme cause, o una delle cause, e effetti, o uno degli effetti, della grande crisi sistemica in cui siamo stati o siamo in parte intrappolati, almeno negli ultimi 10 anni, 10 o 11, a seconda se vogliamo partire dal 2007 o dal 2008, degli effetti sull'Europa. Ecco, trovo interessante che la teoria economica abbia rimesso al centro dell'analisi e delle prognosi il tema della distribuzione di reddito e ricchezza e degli effetti che le crescenti disuguaglianze hanno sia sul piano della crescita economica, sia sul piano delle istituzioni politiche, sia sul piano delle pratiche sociali. Elena Granaglia, in questo modulo, parlerà del ritorno della giustizia sociale. Adesso cercherò di dare un assist a Elena. E notate, quello che a me sembra proprio di una prospettiva che affonda le sue radici in quel grappolo di valori elementari della sinistra, da libertà, libertà, fraternità, ma anche come tornava a dire Bruno Trentin. Proprio se vedete, discutevamo, ci viene in casa del lavoro, pochi giorni fa, era nel suo saggio che raccoglie il suo pensiero, non è ideale, ma il suo saggio della città del lavoro. Lui dice, in fondo, se tutto si apre, io sono d'accordo con lui, con la rivoluzione francese, con la dichiarazione di diritti e con la tensione fra la proclamazione di diritti e l'esercizio degli stessi. Tema classico del giovane Marx, come farò vedere. E questo è l'ebraico. Partiamo dal fatto che c'è una parte della teoria economica che ha messo a fuoco come centrale il tema della distribuzione dei costi e benefici della cooperazione sociale. Pensate ai contributi di Krugman, quelli chiamati a sé, Jean-Paul Fitoussi, trovate tutto questo nella bibliografia poi. Piketty, Joseph Stiglitz, pensate a Tony Atkinson, forse uno dei più belli, secondo me, il suo cuore di diseguaglianza, prodotto in italiano, ora notiamo che si tratta di enti di ricerca che in vario modo si basano sul rifiuto del dogma centrale della teoria mainstream, come si sa dire, coincidente con il principio libertario, neoliberista, come volete, di autoregolazione dei mercati, come criterio sia positivo sia normativo, cioè che descrive e prescrive, per l'analisi del funzionamento dei sistemi e per le raccomandazioni di politiche economiche. Ciò che emerge dalle ricerche economiche eterodosse, la cosa più straordinaria è che la crisi non ha scosso, se non lievemente, l'intera comunità accademica degli economisti mainstream. La risposta è stata, è perché avete interferito nel funzionamento del mercato, che il mercato non è stato in grado di autoregolarsi. E quindi gli autori a cui ho fatto riferimento sono tutti, come dire, eterodossi, e ci interessano perché eterodossi. Ciò che emerge da queste ricerche interrosse sulla dinamica delle disuguaglianze, in fondo, è una domanda che riguarda le ragioni per cui dovremmo impegnarci nella loro riduzione. Cioè, perché contrastare le disuguaglianze? Alcuni non sono d'accordo su questo, ma la nostra prospettiva dovremmo essere d'accordo, che dovremmo quindi disporre di ragioni per il contrasto. Nella preparazione dell'edizione italiana di quel bellissimo libro di Tony Atkinson, che è scomparso da poco, Chiara Saraceno richiama un passo eloquente del sociologo Terbon, che all'inizio di un suo libro sull'ineguaglianza scrive questo, cito: la disuguaglianza è una violazione della dignità umana, è la negazione della possibilità che ciascuno possa sviluppare le proprie capacità. Prende molte forme e ha molte conseguenze: morte prematura, salute cattiva, umiliazione, subordinazione, discriminazione, esclusione dalla conoscenza e o da dove si svolge prevalentemente la vita sociale, povertà, impotenza, mancanza di fiducia in se stessi e di opportunità e possibilità di vita. Non è quindi solo questione delle dimensioni del proprio portafoglio, è un ordinamento socioculturale che riduce le capacità, il rispetto e il senso di sé, così come le risorse per partecipare pienamente alla vita sociale. Fine della citazione. Questo, secondo me, è importante perché mette in luce i molti volti, le molte dimensioni delle diseguaglianze. Cioè, come dire, sappiamo tutti quando possiamo battagliare intorno ai numeri, ma i numeri vanno interpretati in primo luogo, e in secondo luogo c'è anche un'anima, per dire così, numeri anima. E quella che fa Johan Terbon è una sorta di catalogo degli effetti che un'ampia classe di disuguaglianze, ecco i molti volti delle disuguaglianze, genera dentro la struttura sociale, cioè nella pelle delle nostre società e quindi anche nelle nostre vite personali e collettive. Si tratta di effetti che coinvolgono la qualità di vita di persone e che riguardano congiuntamente i loro modi di vivere le proprie vite e i loro modi di convivere con altre persone dentro una qualche società. E in questa prospettiva, di nuovo, la teoria sociale mira a individuare le ragioni a favore della riduzione delle disuguaglianze, quindi le ragioni economiche e le ragioni sociali. Una classe di ragioni distinte, anche se non indipendenti, tutte queste ragioni si acchiappano, se si linkano l'una con l'altra, che militano a favore del contrasto alle disuguaglianze crescenti, emerge dagli studi di scienza politica. E in particolare da quelle ricerche che hanno come tema le trasformazioni e i mutamenti delle democrazie contemporanee. Quindi sono dirigente rispetto al tema artistico, e qui c'è il problema degli effetti non sul piano economico, non sul piano sociale, ma sul piano istituzionale del foro di democrazia. Sullo sfondo delle analisi delle post-democrazie, per dire con Colin Crouch, o della democrazia sfigurata, come dice Nadia Urbinati, sono tutti i libri che ho indicato, del paesaggio sociale in tensione con la forma di governo democratico di Pierre Rosanvallon, della democrazia del pubblico di Bernard Manet, viene messo a fuoco, tra le altre cose, l'insieme di effetti che la disuguaglianza esercita, in particolare sul classico rapporto fra potere sociale, potere economico e esercizio di potere politico. E questo è il punto centrale, che ha effetti sulla, come dire, dimensione della cittadinanza, lo status di uguale cittadinanza. E qui sono in gioco ancora una volta ragioni a favore della riduzione della disuguaglianza. La disuguaglianza fa male all'economia, fa male alla società, fa male alla politica e all'istituzione. Per questo, in una serie di scritti che ho riformulato appunto in questo mio ultimo libro, nella terza lezione, che ha dedicato una riflessione filosofica su aspetti della grande crisi che andava a scontare il dogma delle voci alternative, mi ero impegnato a redigere un catalogo impressionistico degli effetti plurali delle disuguaglianze. A proposito degli effetti politici, osservavo che noi abbiamo ragioni fondamentali contro lo spettro che ritorna e si aggira entro le nostre democrazie costituzionali nell'ancien regime di una società castale e centrale. Una società di ordini. Una società dominata dal privilegio di qualcuno e non dall'interesse di chiunque, caratterizzata dalla crescente forbice delle disuguaglianze economiche e sociali e soprattutto, per esempio, dalle nostre parti, dal patrimonialismo intergenerazionale e dal blocco della mobilità sociale verticale. Queste erodono e rendono ipocrita la solenne promessa costituzionale della pari dignità delle persone in quanto cittadini e cittadine, in quanto partner di pari dignità della polis. L'articolo 3 della Costituzione italiana è assolutamente sotto pressione. Per questo richiamavo l'attenzione sulle politiche dell'uguale rispetto, dell'uguale considerazione e rispetto nei confronti di cittadini e cittadini, dipendenti dal riconoscimento dell'uguale importanza delle vite delle persone, come sostiene Marques, politiche che devono rispondere tanto ai funzionamenti delle persone, cioè ai loro deficit, che danno titolo alla cura, quanto alle capacità delle persone. Alle capacità delle persone di scegliere il loro progetto di vita, di scegliere chi essere nel tempo. La differenza tra funzionamento e capacità è una differenza di livelli. Se sei in lista d'attesa lunghissimo ormai nel sistema sanitario, vuol dire che sei nella condizione in cui tu hai funzionamento e non deficit. Se puoi scegliere fra funzionamenti alternativi, eserciti la tua capacità, cioè quella che Fabrizio D'Arca e il gruppo di lavoro sulle disuguaglianze loro chiamano libertà sostanziale. Io non chiamerei libertà sostanziale, ma diciamo l'idea è la stessa, insomma. Sono due situazioni differenti. Una situazione uno può, per sé, per sua responsabilità, per non per sua responsabilità, per sorte, può trovarsi nella condizione del deficit dei funzionamenti. E questo è un titolo per la cura in una società decente. Ma poi c'è il problema della tua possibilità o meno di scegliere tra funzionamenti alternativi. Questo è l'approccio del primo scenario, che sia un ingrediente importante di una cultura di sinistra oggi. Le politiche dell'uguale rispetto mirano a ridurre le circostanze dell'umiliazione e della degradazione delle persone, le circostanze della coercizione arbitraria e tirannica, le circostanze dello sfruttamento e dell'uso di persone come arnesi da parte di altre persone in virtù dell'esercizio dispotico di poteri sociali, le circostanze in cui si erodono le basi sociali del rispetto di sé per le persone. In una parola, le circostanze dell'umiliazione della dignità ferita di cui ci parla Turnbull nel passo eloquente che avevo citato. Pensate a tutta l'area del lavoro subordinato, frazionato, diviso, le 3 ore di lavoro a settimana, i rider che portano le pizze, pensate ai call center, pensate a Amazon, se il braccialetto o meno non importa. Cioè pensate a quell'enorme sbriciolamento e frammentazione di quanto si usava a chiamare lavoro, e pensate alle forme del rispetto di sé per le persone, al senso dell'essere qualcuno che coopera con altri o che dà il suo contributo con altri, è l'articolo 1 della nostra Costituzione. Le politiche del riguardo rispetto dipendono strettamente dall'ideale difficile e ineludibile della equa eguaglianza delle opportunità e delle capacità dei cittadini e dei cittadini di essere, per quanto possibile, nei limiti del possibile, padrone delle proprie vite e non suddite o schiave di altre persone e di poteri arbitrari e distorici. Lo sfondo che era stato descritto vividamente da Jean-Paul Fitoussi nelle prime pagine di questo bel saggio, che si chiama Il teorema del lampione. Sapete com'è la storia del teorema del lampione? È una vecchia battuta che in genere vale in molte culture. Uno è di notte, esce dalla macchina, gli cadono le chiavi e lui comincia a cercarlo, e naturalmente va a cercarle nella parte illuminata dal lampione. Allora, questo vuol dire che quando noi guardiamo una società, quando noi guardiamo per esempio alla distribuzione di reddito, ricchezza, eccetera, noi guardiamo sempre con gli occhiali della lente ereditati dal problema del lampione. Se dobbiamo adottare uno sguardo alternativo, dobbiamo avere il coraggio intellettuale di guardare anche al di fuori del perimetro luminoso del lampione. Chiaro? Questa è la faccenda. Non so se questi trovino chiave a cui questo. Certamente, se resti nel cono di luce del lampione, vedrai le cose sempre nello stesso modo. E questo è il punto. Per guardare alternativamente dovresti saggiare la vecchia lanterna illuminista di Verò. Il vertiginoso aumento delle disuguaglianze di condizioni economiche e di stato sociale ha generato quello che io chiamo una sorta di ancien regime postmoderno. E questo fa male alle democrazie costituzionali. Il compianto Luciano Gallino ha messo a fuoco in modo esemplare, credo, la duplice natura delle disuguaglianze crescenti come causa e effetto al tempo stesso della grande crisi innescata dalla finanziarizzazione dell'economia capitalistica, in un limpido saggio di tempo fa, Globalizzazione e diseguaglianze, che è il vero, io lo raccomando, perché è di una chiarezza estrema, il vero e proprio inizio, terminus ad hoc, diciamo, della sua appassionata e occhiuta ricerca sul turbo capitalismo, sul finanzcapitalismo, come diceva lui, e sulla democrazia per questo sotto attacco. Quindi la connessione tra diseguaglianze e democrazia è di nuovo sottolineata. Noi siamo il 99%, come ci hanno ricordato, ricordate, i ragazzi, le ragazze, gli uomini, le donne, di occupare Wall Street. E pensate ai fuochi di indignazione che ciclicamente si accendono come là per il mondo. Qualche anno fa, inverno arabo, primavera europea, autunno americano, si accendono quando la percezione delle disuguaglianze è patente, nelle volte di crisi, e i costi sociali e morali si scaricano su ampie fazioni di popolazione senza voce e senza più diritti. O senza ancora diritti, perché o i diritti si scippano, o i diritti sono merce scarsa e devi conquistarteli. Per questo ogni volta che le ondate contestative si infrangono e l'ordine torna duramente a regnare nelle piazze o nelle strade, e gli equilibri di potere sfidati si ricostituiscono, mi sembra che sia aperta come una sensazione di spreco e dissipazione di una ricchezza umana possibile. Si è aperta ai tempi dell'ansia del ciclo contemporaneo lo ciclo di speranza per le persone. Per questo abbiamo dato il titolo sulla ricerca della speranza politica in tempi della rabbia e della rancore. Almeno quel titolo l'abbiamo azzeccato, questo siamo sicuri, per non c'è. Perché lo scippo di speranza? Perché, come ho sostenuto forse troppe volte, perché è come se l'ombra del futuro si contraesse lasciando spazio a quella che ho chiamato la dittatura del presente. A questo punto l'espressione assia regina non è uno slogan emotivo, è appropriata. Perché uno degli effetti sociali più vistosi e dirompenti delle disuguaglianze è quello che io chiamo il fatto radicale dell'ingiustizia sociale. Nessuno sceglie di nascere, da una parte o dall'altra, in una famiglia o in nessuna famiglia, in un genere o in un altro, con un colore della pelle piuttosto che un altro, ma quando, questo è il test, il tuo destino di vita, il tuo progetto di vita è plasmato, dominato, dall'arbitrarietà morale nascita, cioè dimmi dove nasci e ti dirò chi sarai. Qualsiasi idea di uguale considerazione e rispetto per le persone è cancellata dalla lavagna dei nostri valori. E l'idea che ne deriva dell'eguaglianza delle opportunità per chiunque è violata e derisa. Pensateci, pensate quanto il blocco della mobilità sociale rende virtù ascrittive, cioè cose che noi acquisiamo senza responsabilità, basi statisticamente, naturalmente, ci sono sempre eccezioni, possono esserci inclinate, basi che radici moralmente arbitrarie, nel senso che non hai scelto nulla, ma il tuo destino di vita sociale è determinato dalla nascita. Non vi ricorda qualcosa che ha a che vedere con la sinergia? Ha scritto il proposito, quello che io ritengo più grande teorico della giustizia sociale del secolo scorso, John Rawls, in una teoria della giustizia. La distribuzione naturale non è né giusta né ingiusta. Beh, è ingiusto che gli esseri umani nascano in alcune posizioni particolari dentro la società. Questi sono semplicemente fatti naturali. Ciò che è giusto o ingiusto è il modo in cui le istituzioni sociali trattano questi fatti. Le società aristocratiche o castali sono ingiuste perché? Perché fanno di questi fatti contingenti, l'essere nato di qua piuttosto che là, la base ascrittiva su cui assegnare l'appartenenza ad una classe sociale più o meno chiusa e privilegiata. La struttura fondamentale di queste società, castali, aristocratiche, eccettuali, incorpora l'arbitrarietà che troviamo in natura, cioè il modo in cui le istituzioni trattano qualcosa che è moralmente arbitrario ed è un fatto naturale. Ma non è necessario che gli esseri umani si rassegnino a subire questi fatti contingenti. Il sistema sociale non è un ordinamento immutabile, al di là del controllo umano, ma è invece un modello di azione umana e collettiva. Secondo la giustizia e collettività, gli esseri umani accettano di condividere i propri destini. Questo è, secondo me, uno dei passi più semplici e chiari a proposito del rapporto fra diciamo arbitrarietà, che non è ingiustizia, che si trasforma in ingiustizia per le persone quando le istituzioni trattano quel fatto e lo incorporano nei propri ordinamenti, nei propri sistemi normativi, determinando il destino delle persone. Ma vi è almeno un altro effetto dirompente su cui ho richiamato l'attenzione: la lesione e la rottura del vincolo del legame sociale nelle società della sfiducia, nelle società a sempre crescente individualizzazione come le nostre. Alain Touraine, grande sociologo, ha parlato della distruzione sociale, della società divisa di Stiglitz. È il processo di erosione dei legami che un grandissimo studioso come Carl Polanyi aveva messo a fuoco nelle circostanze dell'insorgenza del capitalismo. Questo processo conosce oggi una vistosa accelerazione. Viene meno la semplice elementare consapevolezza civile che siamo sulla stessa barca e che ciascuno di noi deve qualcosa a ciascun altro. Pensate a una versione della meritocrazia per cui non si guarda al fatto che il merito che tu acquisisci è dovuto a te, sei dovuto a te, ma a tante altre persone. E allora è il fatto che tu fallisca per perseguire quel merito che è dovuto soltanto a te e sei allo stigma sociale del povero che merita la povertà. Questo non è di sinistra, sicuramente. La società come unione di unioni sociali si lacera e come per sporulazione lo spazio sociale si frammenta in cerchi o clan o tribù o compagnie di ventura o ghetti di segregazione. e per il resto condanna, come io dico, alla sorte della solitudine involontaria. Così il patto sociale infranto, e torna sulla scena il contratto iniquo tra chi ha e chi non ha, che Jean-Jacques Rousseau tratteggiò nel XVIII secolo nel suo fondamentale discorso sui fondamenti dell'origine della disuguaglianza tra gli esseri umani. In una democrazia decente è naturale riconoscere, quale che sia la nostra interpretazione politica dell'interesse di tutti, dell'interesse pubblico, che il sistema delle libertà fondamentali di cittadinanza deve essere uguale per chiunque, e che libertà per qualcuno o per pochi è semplicemente privilegio. Abbiamo, se l'abbiamo, come dovremmo averla, libertà uguale, ma fortunatamente o sfortunatamente abbiamo redditi, ricchezza, capitale sociale, status diseguali. La mia libertà è uguale alla tua, ma il suo valore può essere enormemente disuguale per te o per me. C'è una differenza tra l'avere uguale libertà e l'avere la libertà uguale valore per le persone. Quindi ho preso sul serio il titolo e questo è il tema libertà. Se crediamo che la libertà è uguale quanto al suo valore per le persone, o meno diseguale quanto al suo valore per le persone, sia per noi il valore prioritario, abbiamo ragioni fondamentali per chiederci quanto e se sia accettabile la disuguaglianza del suo valore per le persone, per cittadini e cittadine che spettano uguale considerazione e rispetto. Ecco, questa differenza tra uguale libertà e uguale valore della libertà, che ha a che vedere con quella storia dell'approccio delle capacità a cui ho fatto cenno prima, ci consente di riconoscere, non in modo difficile, che tutto ciò è nel cuore della questione sociale, vecchia e nuova. In questo senso, come avevo accennato, la diagnosi di Karl Marx resta in proposito insuperata. L'ha sottolineato recentemente Axel Honneth nel suo libro sull'ideale socialismo. Nella prima metà dell'Ottocento, all'indomani delle grandi dichiarazioni dei diritti sullo sfondo del capitalismo predatorio e manchesteriano, Marx metteva a fuoco il testo della questione ebraica, metteva a fuoco la tensione e la contraddizione fra l'uguaglianza nel cielo del citoyen e la disuguaglianza sulla terra del bourgeois. La disuguaglianza economica e sociale può trasformare la comunità democratica di cittadinanza, come diceva Marx, in una comunità illusoria. E proprio per mantenere la promessa fondamentale dell'uguale libertà, nel senso del valore della libertà, della riduzione della variazione di valore della libertà per le persone, per me, per te, per chiunque, che una politica democratica ha il dovere di ridurre, per quanto è possibile, le vistose disuguaglianze del suo valore per i cittadini, che spesso e volentieri sono riconvertiti nello status di sudditi, quando non è la condizione servita dal serio regime, anche nella parte ricca o meno povera del mondo. Parlo di cittadini e penso immediatamente al tema di coloro che non sono cittadini o non sono ancora cittadini o sono stranieri da noi, ai tempi delle grandi migrazioni. Certo, oggi noi siamo osservatori e partecipanti delle trasformazioni del sistema sociale, entro le nostre società, e fra le differenti società nella grande città del genere umano. È naturale che siano mutati i termini della questione sociale, ma mi chiedo come potrebbe essere altrimenti. Ma il riconoscimento, il riconoscere il mutamento e le trasformazioni della questione sociale non equivale a sostenere, condividendo il dogma centrale della teoria economica mainstream, che la questione sociale si sia dissolta nelle magnifiche sorti e progressive del mercatismo. Il mercatismo delle società di mercato e non con mercato, su cui si è interrogato in un bersaglio, tradotto 5 anni fa, Michael Sandel, il titolo efficace è quello che i soldi non possono comprare, quello che i soldi non dovrebbero comprare. Nel suo libro, originale del 2012, Sandès si è chiesto se, anche e soprattutto alla luce della crisi e degli effetti delle crescenti disuguaglianze, non valga la pena di tracciare e ritracciare i limiti morali del mercato per almeno due ragioni. Per una ragione che fa perno sull'equità sociale e per una distinta ragione che risponde all'erosione, alla distruzione del senso e del significato dei beni sociali. Questo ha a che vedere anche con i problemi di cui ci parlerà Montanari in questo modulo, perché ha a che vedere Ferruccio prima mi faceva il caso rispetto al patrimonio culturale della proposta della Cappella Sistina, non so se l'avete visto sul giornale, fatta da Valli, cioè che quello che ha fatto l'albero della vita Escoli, che fa sempre questi eventi piuttosto strani. In quel caso c'era una possibilità di distorsione del significato del bene. Cioè il bene non è indipendente dalle interpretazioni che noi vediamo, il bene è per noi tale è come fosse una sorta di impronta del passato, cui noi attribuiamo interpretazioni. Se lo trasformiamo in un supermarket, non nulla contro il supermarket, non è questo, ma se lo trasformiamo in un supermarket, il problema non è quello solo che i costi dell'accesso e della fruizione di quel bene variano, ma anche che si distorce il significato di quel bene, per cui non riconosci. Perdi la capacità di riconoscere un patrimonio, in questo caso culturale, come accade per il patrimonio ambientale, per esempio. Non so, questo è un punto su cui noi dovremmo, secondo me, riflettere seriamente. Entro nel contesto degli effetti sociali, ho messo infine a fuoco una gamma di esiti della crisi che hanno a che vedere con alcune trasformazioni culturali. In particolare sono due i punti che mi stanno a cuore, due punti distinti ma non indipendenti tra loro. Il primo ha a che vedere con l'idea che io chiamo del sapere utile, riguarda i modi dell'educazione, che sono un pezzo fondamentale. Buona scuola, cattiva scuola, non parlo di una legge politica, ma la scuola è una dimensione, è uno dei pezzi della società di straordinaria importanza. Il secondo punto ha a che vedere con la cultura e la pratica del breve o brevissimo termine, lo shortismo. Entrambi i punti cospirano nel generare una sorta di effetto da dittatura del presente e, come dicevo, contraggono l'onda del futuro sul presente, ma senza futuro nessuna speranza. Consentitemi un breve cenno di proposito. Considerate gli effetti dell'idea del sapere utile come il sapere problem solving, il sapere di soluzione di problemi di breve termine e gli effetti di questo sulla cultura dell'educare persone. A partire dai bambini alla higher education, all'università. Perché è a questo punto che entra in gioco il modello prevalente dell'educare persone qua e là per il mondo. Un'educazione incentrata solo, sull'idea di sapere utile, è destinata a modellare e disciplinare le menti di persone, addestrandole alla soluzione di problemi che non sono scelti ma sono assegnati, con una scatola degli attrezzi che paradossalmente si svaluta ciclicamente a fronte del mutamento continuo delle competenze richieste. Cioè, è singolare la faccenda, generato dalle frotte della incessante pervasiva accelerata innovazione tecnologica, l'innovazione scientifica tecnologica. Gli addestrati alla routine, è curioso, avrebbero bisogno che fosse vera, persistente e inossidabile la dittatura del presente, perché per loro le cose funzionassero alla grande. Pensate, in un periodo in cui da un lato abbiamo l'arcipelago dei lavori degradanti e degradati, più lavoro o del non è ancora lavoro, e dall'altra parte abbiamo invece lavori che incorporano alta intelligenza e alta specie, è un paradosso questo, eh? Da un lato c'hai i pomodori e dall'altra c'hai le altre tecnologie e hai imprese e hai lavoratori che in quel campo esercitano competenze, cioè post-toyotiste, diciamo così. L'addestramento al sapere utile, solo al sapere utile, io credo contrae e inerisce la capacità delle persone di orientarsi riflessivamente nel mondo, imparando a imparare, le capacità delle persone di fiorire, di svilupparsi, grazie al padroneggiamento dei vocabolari identità su cui vertono i saperi interpretativi. Si opera in questo modo una specie di scippo della comprensione e dell'interpretazione delle cose umane e si azzera il retaggio variegato e meticcio di umanità. Di come assistere al macero dei mille libri, siano digitali o meno, non importa, delle grandi tradizioni del mondo che in vari modi condividiamo. E questo è l'effetto del sapere utile, che dipende dalla cultura del breve termine, che caratterizza le società e che genera diseguaglianze. Accenderò poi a questo ultimo tipo di diseguaglianze perché lo considero un problema importante. Allora, secondo punto, la logica del breve termine, che finisce per contraddistinguere il nostro paesaggio mentale e culturale. Come ho detto più volte, non c'è più ombra di futuro sul nostro presente. E allora, intrappolati sistematicamente, alle prese con una specie di dilemma del prigioniero persistente, lo dico in nome del mio amico Lorenzo Seppolto, abbiamo dimenticato la differenza tra una singola partita e un torneo. Abbiamo dimenticato la differenza essenziale che dipende dalla ripetizione, come si dice nel gergo della teoria dei giochi, della iterazione del dilemma in una serie di partite tra giocatori nel tempo. È l'iterazione, è la ripetizione, è sapere che tu stai giocando una partita, ma ne giocherai un'altra. Cioè che sei in un torneo che estendendo l'onda del futuro sul presente, perché sei una singola partita, non c'è una del futuro e quindi le tue strategie sono diverse da quelle che tu adotteresti nel caso avessi un'altra partita, no? E l'iterazione può consentire giochi di reciprocità fra gli attori. Del teorema del tipo tech si chiama, c'è un bellissimo libro di Axelrod che ha aperto una discussione su questa prospettiva in televisione. In questo senso preciso, l'esperienza al contrario, inversa della contrazione dell'onda del futuro, fa sì che gli esiti delle nostre scelte siano destinati inesorabilmente a sprecare la risorsa della razionalità collettiva che ci inducano a strategie che risultano individualmente convenienti, ma sono di fatto socialmente e collettivamente fallimentari. Questo è il dilemma del prigioniero, se non c'è futuro, se non c'è iterazione. Il futuro non è più quello di una volta. Questo si è visto dai grafitari, in realtà sapete che l'espressione di Paul Valéry, quindi c'è un ruolo per merito, chapeau ai grafitari, naturalmente, che non c'entrano con la. Ed è in questo senso preciso che noi siamo come inchiodati e asserviti alla dittatura del presente. Un presente in cui ciascuno di noi, fatto salvo l'1%, ha la percezione di avere solo a perdere. E il mantra suona, non c'è alternativa. Lo spazio del possibile è contratto e come dissolto. La densità e la rigidità dei vincoli sono tali che non abbiamo più risorse né intellettuali, né morali, né motivazionali per prenderci per mano e ragionare e operare insieme su forme più umane e di umanesimo che parlerà Michele Cimberto in questo modo di convivenza. Ora, nella narrazione impressionistica, a proposito della diseguaglianza e dei dei loro molteplici effetti, ho fatto riferimento a una varietà di ragioni secondo cui la disuguaglianza è un male sociale e la sua riduzione è un obiettivo degno di lode. Se vogliamo essere più precisi, analiticamente possiamo definire, per fare un po' una stenografia della mia conversazione. Primo, una classe di ragioni come ragioni politiche che investono centralmente il deficit delle risorse di legittimità dei sistemi e dei processi democratici, ai tempi del disagio della democrazia politica. E per il contesto e il quadro planetario, in cui regimi autocratici o regimi oligarchici o regimi dispotici, anche regimi teocratici, in qualche modo, rinchiudono l'area della democrazia rappresentativa, della democrazia costituzionale, dopo tutto un esperimento politico recente, perché non c'entra la polis di Pericle e di Atene, diciamo, i sistemi di democrazia rappresentativa sono recenti storicamente. Secondo, una classe di ragioni sociali che mettono a fuoco il deficit di coesione e di inclusione delle persone dentro una qualche società. Terzo, una classe di ragioni economiche che riguardano il deficit della crescita o dello sviluppo di sistemi caratterizzati, come dicevo, dal patrimonialismo intergenerazionale, dal predominio della ricerca della rendita e dal blocco della mobilità sociale. Quattro, una serie di ragioni culturali in cui gioca un ruolo decisivo la logica del breve termine con le sue molteplici implicazioni. E qui si genera, ecco un punto, che uno degli ultimi punti dei molti voti delle disuguaglianze, qui si genera quella che ormai sta diventando oggetto di ricerca, almeno nell'ambito di filosofia politica e sociale, di teoria politica e sociale, si genera quella che io chiamo, che viene chiamata, l'ingiustizia o la disuguaglianza, generata dalla disuguaglianza epistemica. Allora, epistemico vuol dire episteme, episteme vuol dire sapere, in realtà vuol dire un sapere fondato e giustificato rispetto alla nostra, che è, come sappiamo dai sondaggi, è un'opinione. Quindi epistemico riguarda la nostra conoscenza giustificata, ricordo? Perché noi abbiamo una grande disuguaglianza nelle differenti capacità cognitive di padroneggiamento di larga parte delle descrizioni, delle prescrizioni, delle interpretazioni del mondo in cui viviamo. Questo l'ho detto un po' in modo astruso, un po' solenne, insomma, questo mi sembra molto chiaro. Qui si genera un paradosso, che a fronte di questa distribuzione ineguale delle capacità cognitive, quindi qui si tratterebbe di un problema di giustizia epistemica, richiederebbe politiche di riduzione della diseguaglianza epistemica. Che cosa succede? Che avviene al tempo stesso una revoca di fiducia nei confronti delle competenze o delle istituzioni o delle autorità epistemiche. E questo è un problema. Novax, ecco, per farla chiaro. Oppure il fai da te clinico. Quando tu vai, smanetti su internet e vedi l'orrore e la bellezza, vedi le fake news, diciamo, così come puoi accedere a conoscenza. Ma non dispone di un criterio di selezione tra conoscenza giustificata, fino a prova contraria, naturalmente, anche la scienza, la stessa cosa, e opinione non fondata, oppure falsità. Questo, guardate, è un grande problema. È un grande problema perché qui nessuno è nato nel digitale, credo. Siamo tutti immigrati nel digitale, ma i nostri nipoti o i nostri figli sono nati nel digitale. Quindi questa è una delle cose che hanno un'enorme influenza e trasformazione. Se la connettete a tutti gli altri aspetti che ho cercato di illustrare come problemi, per una prospettiva che miri alla fioritura delle persone e non alla loro umiliazione, perché questo poi però è povero, che prende sul serio l'eguale dignità delle persone, che prende sul serio l'eguale importanza di qualsiasi diritto umano di chiunque, ovunque, entro i vincoli della possibilità, perché il desiderabile è molto più ampio del fattibile. Ma se lo ti poni il desiderabile, non vuole mai un passo verso il fattibile, d'accordo? Ecco, ci terrei molto a che si facesse una riflessione su questo tipo di diseguaglianza, legata anche, questo è un insegnamento che è una discussione che avevamo fatto con Alessandro Cavalli un po' di tempo fa, legato anche alla dimensione dell'esempio della diseguaglianza generazionale. Qui si connettono le due cose. Quindi, diciamo, questo per quanto riguarda la classe dei quattro, delle ragioni culturali. Infine, abbiamo una classe di ragioni, questo lo dico semplicemente per narcisismo professionale o per tutela della professione, abbiamo una classe di ragioni che chiamo filosofiche, cioè che chiamano in causa questioni di giustizia sociale alla luce di una varietà di principi che mirano alla giustificazione imparziale e impersonale della distribuzione di costi e benefici della cooperazione sociale in presenza di disuguaglianze del tipo di quelle a cui mi sono riferito prima. E a proposito di quest'ultima classe di ragioni, che vorrei esplicitare una convenzione meditata, una convinzione meditata e abbozzare una congettura. La convinzione meditata è questa: il ritorno della giustizia sociale, il titolo che abbiamo dato alla relazione di Eva e della Maglia. Perché può sembrare singolare, no? Perché dice, come il ritorno della giustizia sociale? Ma sempre c'è il problema della giustizia sociale. Attenzione. Negli ultimi decenni, in cui il paradigma dominante è stato quello della giustizia commutativa, di una qualche forma di libertarismo o neoliberismo, come volete voi. Questa è una vecchia distinzione che risale a Aristotele, addirittura. La viene presa da Hobbes, la ritrovate, puoi parlare di giustizia distributiva, puoi parlare di giustizia commutativa, cioè di giustizia degli scambi, e puoi parlare naturalmente di giustizia rettificatrice, che è quella che restava l'equilibrio quando questo viene violato da un'azione che lede gli interessi, i beni, eccetera, di un altro, e la giustizia del giudice, no? Questa terna è assolutamente, ha un enorme successo con molte cose di Aristotele e si riformano in vari modi. Ora, negli ultimi decenni, non è che non si sia discusso di giustizia sociale, ma si è discusso di giustizia sociale sotto la forma della giustizia degli scambi, che presuppone un criterio per valutare la distribuzione, ma presuppone semplicemente una serie di criteri che garantiscano la legittimità dei possessi e degli scambi di ciò che tu possiedi. Pensatelo nell'ambito dell'economia finanziaria con gli algoritmi, d'accordo? E per questo sono partito dicendo che gli economisti eterodossi hanno rimesso al centro della loro ricerca la giustizia nella distribuzione. Perché questo è stato per certi periodi, ma non è più stato negli ultimi decenni di dominio, di egemonia della cultura neoliberista. Ora invece la domanda normativa fondamentale si formula come una domanda a proposito della giustificazione o meno delle disuguaglianze in termini di reddito, ricchezza o risorse. Nella prospettiva della giustizia commutativa, le disuguaglianze non contano, perché tu non fai comparazioni. Basta che non si violino criteri di legittimità dello scambio o del trasferimento. Questo fa molta differenza. Bisogna che la nostra prospettiva, posso dire nostra, è una prospettiva che guarda alla distribuzione, non guarda solamente alla legittimità computativa, ma guarda alla legittimità distributiva della certa distribuzione di vantaggi e svantaggi, di costi o benefici della cooperazione sociale. Del resto, il nucleo di qualsiasi filosofia politica, come io intendo, basato su una qualche idea vaga, elusiva, eccetera, di società giusta o meno giusta, consiste nel problema della giustificazione, giusto ciò che è giustificabile. Questioni di efficienza, questioni di coesione sociale, questioni di legittimità delle forme di governo, nel nostro caso delle differenti forme di governo democratico, si connettono strettamente alla ricerca di giustificazione per le istituzioni fondamentali e le pratiche sociali per gli effetti distributivi che esse hanno sulla qualità di vita delle persone, che hanno dentro il loro sfondo una vita con tante altre persone da vivere. Così la convinzione meditata ci induce a riconoscere, a fronte dei costi morali della crescente disuguaglianza, che la giustizia distributiva è la prima virtù delle istituzioni. Ho ancora qualche minuto, sì. Vi posso dire come va avanti la storiella, ma non vorrei infliggervi una sofista sì, ma sadico, no, mai. La storiella va avanti così, per cui è interessato comunque lo trovare nel libro, comunque lascio il testo qui, quindi non c'è problema. Sarebbe avanti così. La congettura è quella che in una prospettiva di sinistra che rende dei valori emancipatori a proposito della vita individuale, della qualità di vita personale e collettiva, della qualità sociale. Noi possiamo acchiappare le varie ragioni che militano, differenti ragioni che acchiappano in modi diversi i volti della disuguaglianza e che militano a favore del contrasto e della riduzione, li possiamo rendere coerenti proprio grazie ad una prospettiva che mantiene il senso delle pluridimensionali delle disuguaglianze, che generano effetti su istituzioni, pratiche sociali, qualità di vita delle persone, modi di vivere, modi di convivere, che riguardano, come dire, benessere o malessere e diritti delle persone. Questa è una prospettiva. Vi è una, ovviamente, se qualcuno presso lo legge, c'è una lunga discussione su come si fa, eccetera, eccetera. E qui è il problema. E come si fa? Questo è un problema. Qui il mio problema è dire che cosa vale la pena di discutere sotto il profilo della soluzione, se uno riconosce che è un problema. Ci sono conservatori, opposizioni diverse dalle nostre, che non riconoscono questo tipo di problema. O magari trovano capri espiatori per rendere conto di questo. No, noi dobbiamo avere lo spirito di verità e di veridicità. Questi sono i principali problemi e non un'offerta di speranza politica, ma un'offerta di un progetto che per una varietà di ragioni mira alla riduzione delle diseguaglianze non giustificabili. Questa è la mia idea. Come avete visto, abbiamo toccato il tema della libertà e questo è un tema che andrà sviluppato nell'ambito della ricerca e abbiamo toccato il tema della democrazia più volte per gli effetti distorcenti sulle sue istituzioni, sulle forme della rappresentanza, e abbiamo toccato un tema che a me sembra assolutamente importante perché colpisce sia le arene di competenza dell'esercizio dell'autorità politica, sia le arene di competenza dell'esercizio dell'autorità epistemica, sia le forme della mediazione in una società che tende a disintermediare. Il tema dell'eguaglianza generazionale ed epistemica, secondo me, è un tema che dovrebbe essere, non sto facendo un programma politico, sto dicendo su cosa vale la pena di discutere assieme. Infine, la storiella va avanti introducendo la nozione di spazio pubblico, dove io intendo per spazio pubblico il luogo sociale e non istituzionale in cui lo spazio in cui si ascoltano, emergono le voci, le mille voci della società. Non è uno spazio armonico, è uno spazio cacofonico. Può essere la rete, può essere come volete voi. Ma è uno spazio sociale in cui in realtà si mira, alcuni mirano, hanno come scopo quello di convertire altri a condividere credenze rispetto a differenti fini o scopi. Uno scopo di tutela della biodiversità, tutela delle lingue che sono minacciate di sparizione, la povertà estrema, la carestia in parti del mondo, ideali di vita buona, cioè ci sono le varie voci della società. Non è un luogo istituzionale, il luogo istituzionale è quello che appartiene, nel caso delle democrazie rappresentative, agli istituti della rappresentanza e all'esercizio pro tempore di autorità legittima di governo sulla società. Giusto? Ora, la storiella ci dice che vi possono essere casi in cui vi è allineamento, vi è rispondenza della politica, diciamo così, alle voci dello spazio pubblico, che non vuol dire accettarle tutte, vuol dire prendere sul serio, vuol dire prossimità fra politica, tra istituzionale e sociale. Ma vi sono casi in cui vi è disallineamento. Le ragioni del disallineamento sono ragioni che portano a un decremento della qualità di una democrazia, che rendono peggiore una democrazia. Questa idea di spazio pubblico è in parte mutuata da un lavoro di Alessandro Pizzorno, che 7-8 anni fa propose questa idea del luogo di una sorta di stato alternativo, perché lì si esprimono bisogni, si esprimono potenzialità della società. E notate, in tutte le teorie della democrazia è ovvio che voi trovate dei criteri per definire che è un regime democratico, sono criteri di demarcazione per definire, certo, se non trovi elezioni regolari, eque, periodiche, eccetera, è difficile che parli di democrazia. Se non trovi ascrizione nel caso di democrazia costituzionale, che sono quelle nostre, ascrizioni di diritti e attribuzioni di limiti a poteri, che non seguono il regime democratico, tutto questo aspetto della democrazia procedurale che è stato sottolineato, adesso la faccio troppo lunga, ma insomma, da buona parte della teoria democratica, deve avere, è essenziale, ma è incompleto. Perché uno degli indicatori di qualità di democrazia è proprio l'ampiezza dello spazio pubblico. Pensate all'ampiezza dello spazio pubblico in Cina, nel grande impero di Lezio, in cui non hanno Facebook e la rete e internet è controllata e ristretta. Pensate allo spazio pubblico con la qualità dei giornalisti in carcere di Erdogan e della Turchia. E lì si fanno elezioni, non so perché. Vorrei, adesso dico solo qualche battuta perché vi ho ossessionato. Cioè, in conclusione, nei casi che ci sono vicini, la sconnessione fra spazio sociale e spazio politico, questo è quello che noi stiamo vivendo. Il disallineamento fra le democrazie nazionali, gli stati membri, dalle nostre parti e l'Unione Europea è sotto pressione. Casi distinti ma non indipendenti. Vale la massima secondo cui, rimango fedele a questa, la crisi entro la democrazia chiede semplicemente più democrazia, sia a livello della costellazione nazionale, come direbbe Julian Habermas, sia a livello della costellazione post-nazionale. Come si dice, democrazia dell'Unione Europea, singul statement, singul capital, anche e soprattutto in tempi opachi, nella navigazione difficile della barca Europa. Una barca che assomiglia ad una barca a cui sono terribilmente affezionato, alla leggendaria barca di un filosofo del circolo di Vienna, Otto Neurath. Una barca che i marinai devono riparare costantemente in navigazione senza poter contare sul rifugio in cantieri ospitali. Ma i marinai devono in ogni caso seguire una rotta mentre fanno manutenzione. Quindi i marinai hanno fini e il problema loro non è certamente e semplicemente la scelta di mezzi alternativi. Come ci aveva ricordato in quel superbo libro, Il mondo e il guasto, Toninger, la sinistra ne sembra anticipato. La ricerca tenace e incessante dei suoi fini, delle sue idee di valore e delle politiche che mirano a un coerente perseguimento, lasciando spazio solo al campo dei mezzi a fini non suoi dati. Questa è la base del suo disagio, della sua opacità e del suo rischio. Ma ciò è anche alla base della ragionevole speranza, della paziente elaborazione collettiva di una sua visione lungimirante e di una sua cultura coerente con la cultura della speranza politica contro il partito dei tempi della rabbia e del rancore. Grazie della vostra attenzione.
Sì, grazie. Vediamo adesso come sempre domande, interventi, prego. Vai qui per cortesia. Grazie per la selezione. Dunque, io magari tutto continuo a dire che credere che un mondo migliore sia possibile. Ogni tanto però ho dubbio di essere cosciente, quindi parlare così senza sapere le cose che dico. Dunque, il problema è appunto come si fa, perché è lì il punto, nel senso che se non ricordo male, nel manifesto per il Partito Comunista, Marx parlava del 10% della ricchezza in mano ai borghesi, cioè il 10% in mano al 90%, adesso invece siamo all'1% e mancava tutto, no, di rivoluzione non se ne parla. Insomma, cioè, sembra che, d'altra parte, avete ricordato prima che la coesione sociale praticamente non c'è più, e quindi come facciamo? L'anno scorso ci fu un ciclo di un psicanalista, Lebrun, ricordo male, a maggio, che parlava della crisi di umanizzazione, cioè nel senso che appunto il sapere non è trasmesso, il linguaggio, eccetera, eccetera. Probabilmente lo so se questo in qualche modo anche vada a incidere su certi fattori. Devo dire che a parte le ultime battute, ma i suoi discorsi sono tutt'altro di ottimistici, cioè, voglio dire, la realtà è bei tempi.
così. E quindi a me si possono mai, cioè, possiamo essere ottimisti, però appunto, da che parte iniziamo, cioè da dove si è imparato. Sì, verrebbe da dire, ripartiamo dall'educazione, benissimo, ma c'è quello di generazioni, generazioni prima di ottenere dei risultati, o quasi, insomma, non è che riusciamo a fare. Quindi sono solo in grado di fare, di ripetere una domanda, come si fa?
Grazie. Che robe domande.
In merito allo spazio pubblico che ha atteggiato, la crisi che vi è per le autorità epistemiche, in merito anche alla disuguaglianza epistemica, può essere determinata da un iperprotagonismo dei singoli nello spazio pubblico, dal fatto che, ad esempio, attraverso l'informazione, vite l'informazione, tutti si credono autori autorevoli e non semplici autori. E poi la seconda domanda, sempre legata allo spazio pubblico: se lo spazio pubblico non riconosce più la legittimità, comunque forma di rispetto nei riguardi dello spazio istituzionale, non si corre il rischio di, non solo di una conflittualità, ma anche di cortocircuito, di una forma di cortocircuito, di uno spazio pubblico che si autoconsidera anche potenziale spazio istituzionale?
Buonasera, io la ringrazio intanto per la lezione, non avrei 100 domande da fare, potrei la sento perché lei va bene, ma no, le passo tre domande bellissime, sono tutte tre molto pessimiste, però allora, io ho avuto la fortuna di assistere alla collezione di Stiglitz e una volta mi colpì perché lui disse che il capitalismo moderno ha perso completamente il senso di quello che gli americani chiamano accountability. Cioè, si bombarda da 30.000 metri, ci sono consigli di amministrazione che rimangono altri consigli di amministrazione, nessuno quindi si sente responsabile di quello che fa. Quindi è un problema, secondo me, questo di giustizia, prima ancora un problema di responsabilità. E mi sembra che un po' anche nella società, anche se scendiamo a livelli più bassi, sia un po' un virus che sta contagiando un po' tutto questo. E questa è un po', volevo sentire cosa pensa lei di questa cosa. La seconda cosa, io mi occupo di corporate social responsibility, che è una cosa che va molto di moda in questi anni, perché adesso le imprese si vogliono dare tutto un tono, ovviamente, far vedere che insomma si vogliono salvare il pianeta, vogliono eccetera. E ho avuto la fortuna di parlare con Will Visser, che è un olandese, che è uno dei grandi teorici di questa materia. E lui, che pure è stato, Will Visser si chiama, e lui pure è stato uno che ha scritto dei libri bellissimi su questo tema, è un idealista, ultimamente è un po' scoraggiato. E io una volta gli ho detto, professore, dice, ma noi facciamo tutti questi bei bilanci di sostenibilità. E lui mi ha detto, vedi, dice, il problema è che anche le imprese volenterose, quelli che hanno il problema del capitalismo è che per sua natura spreca più risorse di quante ne può ricostituire. E quindi è un po' una teoria questa. E anche questa è una fonte di disuguaglianza, secondo lui. Allora io volevo chiedere se secondo lei cosa ne pensa del modello capitalista, perché anche quello più temperato, quello meno liberista, non sembra poter controllare questo problema. Cioè, per lui sarebbe un problema strutturale del capitalismo. Forse anche Marx diceva cose di questo tipo, anche se in una situazione diversa. Ultima domanda sulla nostra, una domanda un po' così, secondo me, ironica. Parla della politica nostra. Noi stiamo andando alle elezioni. Allora, sembra che vincerà la centrodestra. Allora io chiedo, nasce il primo nome, cioè il centro-destra in Italia sembra sempre permanere perché il centro-sinistra ha abbandonato le sue prerogative, o è il contrario, cioè il centro-sinistra non vince più perché l'elettorato è antropologicamente più ormai disinteressato a problemi di uguaglianza, preferisce andare al centro commerciale, salvi, cioè no, non so se è chiara, è una domanda un po' superficiale, ma insomma, ecco, grazie, scusate la complessità.
Grazie,
ci
sono altri. Prego.
Una riflessione aperta, è molto interessante il tema dello spazio pubblico, è un po' immaginifico, quindi diciamo mi lancio una cosa di speranza, e forse lo spazio pubblico dove giustamente ci sono dei protagonismi egoici, no? Che lo mettono un po', lo rendono non fertile, potrebbe forse essere lo spazio pubblico veramente il posto dove ritendere dei fili, ritornare a darsi delle mani, ricreare la socialità minuta, come se si fosse un po' fatto il vuoto e bisognasse ricominciare proprio a ritessere delle micro, dei micro tessuti, no?
Grazie. Prego, vieni.
Buonasera, sarò convenibile perché il tempo non parla un po' poco. Io volevo chiederle, a fronte di quello che lei ha individuato in merito allo stigma sociale, il fallimento individuale che di fatto ci lascia, insomma, in uno stato di solitudine a portare il nostro fallimento in maniera individuale, ci lascia anche carico di fucili. Come si fa a superare questa cosa? Nel senso, è sufficiente dirselo o ci vorrebbe qualche modalità non so, collettiva o sociale anche per superare la disuguaglianza di capacità cognitiva?
Grazie.
Prego.
Il tema dei valori della sinistra,
il tema generale.
Sì, nella prima parte, professor, c'è uno spettro che si aggira, diciamo così, nel senso così del termine, che autonomia. L'autonomia è un valore guida come figlia della forza della sinistra, ma anche come valore fondante della stessa democrazia. Ora, una volta che creiamo i presupposti welfaristici, normativi, per un'uguaglianza di partenza, in modo che ognuno di noi possa esercitare la sua autonomia, mettere in campo le sue strategie di realizzazione, queste inevitabilmente genereranno diseguaglianze, cioè differenze legate al merito, si spera questa volta, al merito intellettuale. Allora, la sinistra deve riconoscere come valore queste differenze legate al merito intellettuale, così come deve contrastare le diseguaglianze, cioè deve ritenere degno di lode. No, io dico questo perché i populisti, i nazionalpopulismi di oggi, hanno fatto di destra leva sul risentimento dei poveri verso le elite intellettuali. E anche questo deve essere. E visto che lei nell'ultimo libro parla dei mondi sociali possibili, allora le lancio su un terreno programmatico. Quella è un'idea che non è nuova, che appare addirittura nella divisione del lavoro sociale di Durkheim. L'istituto dell'ereditarietà. Cioè, si può immaginare un modo in cui la successione delle proprietà, non dico abolita, cioè la ricchezza di Trump non passi solo al figlio di Trump, dico, non passi più al figlio di Trump, o comunque in una certa misura, si può immaginare questo elemento, perché è chiaro che poi qui la logica democratico-sociale qualitaria ora va in attrito con quella dell'efficienza.
Una volta così,
non tantissimo. No, so.
L'immaginazione è stata fatta, cioè, l'immaginazione.
Sì.
È stato smontato tutto, è stato smontato, ma in realtà, come
prestazione ebrea, una cosa
che si sia.
Non so se questa cosa può essere il futuro attuale.
Grazie di cuore per le domande, sono sei, cioè sono più di sei perché ciascuno ne ha posta, qualcuno ne ha posta più di una. Cercherò di rispondere con maggiore concisione di quella di cui discuto ancora nell'esposizione di prima, che hanno parlato. Allora, mi sembra che fosse il primo. Lei domanda una. Questa domanda è molto difficile, diciamo, è la domanda a che fare. E io ho un senso della portata dei limiti della ricerca in filosofia e in teoria. E la mia domanda è che cosa dobbiamo pensare con il problema. E poi, naturalmente, penso che la filosofia politica sia diversa dalla politica, ma penso sia male che una politica di sinistra ricostruisca e ritessa, come diceva lei, le fila e ricuccia le fila tra politica e cultura. Perché oggi abbiamo una sinistra che ha dissipato il suo capitale di cultura. Lo possiamo apprezzare o non apprezzare, ma questo è un problema grave, che dissipando il retaggio non si fanno grandi passi in avanti. Cioè non è che a zero il passato, a zero la memoria, e spicchi il volo creativo. E proprio perché c'hai vivo il senso del retaggio, delle verità, che puoi proiettarti in avanti, che puoi avere una visione in avanti. L'educazione è un problema di generazioni, certamente, ma se non si comincia mai. E poi c'è una cosa che effettivamente io sono convinto nell'ultima battuta del professor richiamato, secondo me, o noi pensiamo, comunque sia, in modo europeo, non ci può stare. Queste sono proprio le battute che mi vengono in mente, le suggestioni che mi vengono in mente. Ringrazio per avermi detto. Spazio pubblico, lei mi ha fatto la questione, sì. Questo è molto interessante. Certamente vi è da un lato il collasso di legittimità, la perdita di legittimità di quelle che chiamiamo adesso per velocità autorità epistemiche. E questo è ovviamente correlato all'enorme riduzione dei costi della partecipazione a parte dello spazio pubblico, dando luogo a autoautorizzazioni. E questo è il problema, sono autolegittimazioni. E insomma, come diceva il mio grande amico Umberto Eco, cioè è anche il ruolo dei suoi creativi, giusto? Io non riduco lo spazio pubblico alla ricerca, naturalmente la ricerca è uno dei pezzi importanti, perché lo spazio pubblico si è trasformato enormemente e in modo drastico alla luce della rivoluzione digitale, che è una delle cose che hanno più effetti nel caso di innovazione, in cui sottovalutiamo la rilevanza straordinaria, come Gutenberg, cercando un modo. Quindi, però i due aspetti che ne ha colto sono esattamente correlati. Il secondo punto è di grande interesse, perché che ne ha posto. Cioè, perché quando io parlo di allineamento o disallineamento tra spazio sociale, diciamo, e spazio della qualità istituzionale, io penso al fatto che sia un male che la rappresentanza di chi ha chi detiene risorse legittime dell'autorità politica e sia disallineato rispetto allo spazio sociale. Ma può darsi il caso che anche accade che sì, lo spazio sociale miri a trasformare parte dei propri scopi acquisendo dimensioni istituzionali. I movimenti sono questi. Per il vostro piacere o non piacere, sono questo. Quindi la ringrazio per aver detto molto bene questo punto, che forse è un po' Il problema della responsabilità sociale dell'impresa era stato posto lontanissimo. Certo, l'accountability è... Sì, io sul problema della... Io molti anni fa avevo introdotto in Italia il tema dell'etica applicata, tra cui business ethics prima, quando si diceva business ethics is business. Certo, il problema della corporate social responsibility può dar luogo a alcuni omaggi del vizio della virtù, come i comitati etici, ho fatto parte del comitato etico, del primo comitato etico americano dell'IEO, che fu un vento terrorese, una straordinaria figura. Ma a un certo punto me ne sono andato perché mi sembrava di essere uno che semplicemente garantisse le assicurazioni e poco altro. Perché a un certo punto pensate che, adesso vi posso dire una cosa, che la normativa europea a un certo punto ha conferito ai comitati etici degli istituti di ricerca e cura il compito anche di approvare combinazioni di farmaci. Lì era il campo oncologico, quindi qualora in uno degli stati membri fossero stati approvati. Ora mi vedete uno come me che dà un giudizio e firma sul fatto se la Kenya deve avere una combinazione, un cocktail di farmaci, capite? Quindi non voglio dire che il problema della responsabilità sociale dell'impresa è enorme, è un vero problema. Molto spesso viene usato come un cosmetico. Questo non so se lei è d'accordo, ma è. E tuttavia il problema c'è, ma il problema del rendere conto, rendere la responsabilità, è un problema che riguarda anche la politica, che riguarda tutte le forme di competenze della società. Ed è questo un deficit molto forte. Quindi credo che intanto è la base dell'idea della democrazia, però lì si pone un problema. Che così incrocia anche nell'ambito delle nostre parti del mondo, nell'ambito dell'Unione Europea, chi governa in uno degli, nella costellazione nazionale, cioè in uno degli stati membri, gli esecutivi degli stati membri, devono essere ovviamente rispondenti e capaci di rendere conto, che possono essere sanzionati dall'elettorato, dall'astensione, eccetera. Il problema è che a chi devono rendere conto? Sono strabici, perché devono rendere conto da un lato a coloro, alla cerchia della cittadinanza dello Stato membro, e dall'altro ai poteri sovraordinati di Bruxelles. Cioè, i margini della scelta e delle strategie del che fare si stringono, perché da un lato tu devi conformarti con l'occhio, il modello di Giano, con l'occhio alla sono gli occhi finiti delle grandi burocrazie di Bruxelles, eccetera, ai vincoli sovranazionali dello spazio dell'Unione, e dall'altro devi rendere conto alla cittadinanza su cui eserciti legittimamente il potere di governo. Quindi, la contabilità, a chi è destinata? Questo è un grande problema della debolezza, per quello dicevo, pensare in modo europeo. Perché questo compensa la relativa debolezza dell'autorità politica, del potere politico rispetto agli altri poteri sociali. Lei sa benissimo. Infatti parlava di consigli di amministrazione, che cosa riconosce l'espressione del modo di Noam Chomsky, c'è un senato virtuale, è tutto lì, questo è il problema. E questo si è accentuato negli ultimi decenni, quando in qualche modo si è dissipata quella sorta di capacità della politica, per una quantità di ragioni che adesso dovremmo fare un corso, della capacità della politica di essere regolatrice nei confronti dei poteri sociali, fossero essi i poteri degli imprenditori, dei capitalisti, fossero essi i poteri dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Quando è andata sotto, la politica è debole rispetto ai poteri sociali. Gli algoritmi stanno girando adesso. E tu cosa fai? La ricchezza delle nazioni, e si è scassato il rapporto tra popolazione, territorio e produzione di ricchezza e distribuzione dei costi e benefici della cooperazione sociale. Questo è il grande problema. Che quello è il capitalismo. Inevitabilmente finisce per sprecare, per avere sprechi, quindi addirittura per avere inefficienza sotto quei criteri. Il problema è che alternative al capitalismo, al turbo capitalismo finanziario, ci sono, e fanno pensare a un problema di regolazione che ovviamente è sovranazionale. Ma alternative al capitalismo regolato per ora sembra siano peggiori del capitalismo regolato. Questo è il problema, nella mia prospettiva. Cioè, tu puoi avere una società con mercato, il quadro è quando la società diventa mercato, è la società mercato, quello è il male. Ecco, ma non che ci sia mercato, perché ho visto che le alternative sono peggiori. Ecco, mi ha molto colpito il suo intervento sull'idea di tessere e ritessere in micro contesti, diciamo, nello spazio pubblico. Beh, la Casa della Cultura è uno dei siti dello spazio pubblico. Le cose che discuterete, discusso questa sera, che discuterete nelle prossime occasioni di questo modulo, sono quelle che vi possono suggerire riflessioni, vi possono suggerire idee, queste idee possono circolare e può esserci una sorta di disseminazione di idee, vuol dire come mettere dei saggi, offrire dei saggi, ecco, in cui ricordo sempre che l'ironia, nel senso dei limiti, una grande poetessa di lavoro che è Emily Dickinson, c'è una poesia che dice: io scrivo lettere al mondo, anche se il mondo non mi risponde mai. Scrivere lettere al mondo. Mi è stato posto il problema da un interlocutore sul problema del caso del fallimento, diciamo, del caso del deficit, del caso dello scacco che genera la contrazione, la riduzione, a volte l'azzeramento del senso e rispetto di sé, dell'autostima, del sapere di essere utile a sé e agli altri, eccetera. Io penso che il problema sia quello di politiche sociali, non di collettive e non individuali. Perché se no la persona è condannata a sorte della solitudine involontaria, e questo è il fondo, come sappiamo, una grande parte della sociologia di gravi guai per la società. Cioè, tu devi rispondere con misure sociali orientate a destini personali di collasso, le mille vaterlo, micro vaterlo, che oggi possiamo andare incontro molto più spesso, e questo lo vediamo nelle nostre società, perché il tasso di individualizzazione è molto accentuato rispetto a soltanto 30 anni fa, molto accentuato. E oltretutto c'è stata una egemonia culturale che ha esattamente stigmatizzato i perdenti, cioè i perdenti sociali meritano un premio. Cioè la meritocrazia applicata sul perdente, il povero che deve perdere. Questo è stato. Tanto è vero che nella posizione dei conservatori c'è sempre stata l'idea, ma noi siamo compassionevoli. Vi ricordate? Cioè, è un caso di regressione dall'idea di un diritto a qualcosa per qualcuno che abbia legittimamente un diritto a qualcosa, cioè della giustizia, alla carità. La carità è straordinaria, tu, la carità è molto da dire. Ma un conto, ma noi veniamo da noi, i nostri avi, o le nostre ave, vivevano con gli istituti della carità. E la trasformazione dalla carità all'aspettanza sociale è stata una grande trasformazione della modernità, che non a caso si inaugura proprio con quelli per te, al te fratelli te, che secondo alcuni è incluso. È il tormentone da cui veniamo noi nel bene e nel male. Infine il problema del valore dell'autonomia, sono d'accordo, io ho dedicato al tema dell'autonomia come uno dei valori chiave della sinistra, non sa più di storia, infatti c'è uno dei libri del 2010 che ho messo nella piccola bibliografia. Sull'eredità è chiaro, siamo d'accordo. Il problema che poverei è un problema molto importante, perché meriterebbe veramente un seminario, una discussione, perché tu dici, ok, eguaglianza delle opportunità, che vuol dire sostanzialmente uguaglianza dei punti di partenza, adesso con questa diciamo, una metafora della corsa, eccetera, gli alieni. Quindi potrebbero fare anche politiche redistributive per avvantaggiare chi è svantaggiato, naturalmente senza sua responsabilità, che rimarrebbe con l'handicap di partenza, giusto? Tu fai correre, naturalmente qualcuno vince, no? Quindi la politica equitativa rispetto ai punti di partenza genera esiti differenti, e questi esiti differenti sono generati evidentemente dal riconoscimento sociale di niente. Giusto? Quindi, allora, il problema qual è? Questo problema è stato affrontato in modo magistrale da uno di quello che io considero, che ho conosciuto, che ho cambiato, uno dei più grandi filosofi morali e sociali del secolo scorso, che è Bernard Williams. Bernard Williams, peraltro legato proprio alle varie crisi della sinistra, Williams nella fine degli anni 50 ci fu una grande discussione, Crossland, eccetera, sulla trasformazione del partito laburista. E lui scrisse un saggio che è rimasto fondamentale, che si chiama L'idea di uguaglianza. E lui dice: è curioso che se noi pensiamo all'eguaglianza in condizioni diseguali, li alleiamo. E l'esito di una politica dell'eguaglianza delle opportunità sarà una diseguaglianza dei risultati. Allora il problema è che io non posso, e questo tradisce un pezzo dell'idea dell'eguaglianza uguale, delle pari rispetto a tutte le persone. Il punto è: cosa facciamo? Buttiamo via l'uno o l'altro, li buttiamo via tutte e due? No, il problema è che dobbiamo tenere, adesso come fare è molto difficile, ma dobbiamo tenere costantemente in equilibrio instabile il trade-off tra eguaglianza dei risultati e riconoscimento della differenza del merito che è il riconoscimento delle persone. Io credo che questo sia una politica il che fare, naturalmente sto zitto, ma sono felice che sia stato colto l'importanza di questo problema. E grazie a tutti di cuore. Grazie.